Ancora in diretta Radio Onda Rossa, ci avviciniamo a mezzogiorno. Noi iniziamo, anche se abbiamo pochi minuti, un piccolo speciale, insomma, sull'Egitto. Lo facciamo perché, come molti e molte di voi sapranno, una nostra redattrice si è recata in Egitto e ha potuto con i suoi occhi, insomma, farsi testimone di quanto accadeva in piazza Tahrir, quanto accadeva anche in altre parti di quel paese, un paese che è stato sconvolto dalla diciamo deposizione di Mubarak. Una sorta di rivoluzione quella che c'è stata in Egitto. Certo, da un punto di vista politico le cose ancora devono trovare, insomma, una strada certa. È chiaro che in questo momento ancora non vi è una vera e propria stabilizzazione, anzi proprio le ultime giornate, ce lo dirà meglio Valentina che qui, insomma, hanno dato prova anche di una certa evoluzione, soprattutto nei comportamenti dei militari. Dopodiché, insomma, quanto successo chiaramente ha avuto un effetto straordinario per le persone che comunque hanno trovato la forza, l'energia per fare quello che hanno fatto. Non scordiamoci poi del cosiddetto effetto domino, cioè se tanti sovrani hanno potuto regnare incontrastati per un trentennio, chi anche di più, in Africa del Nord, oggi, insomma, questi sovrani hanno dovuto fare i conti con una forza spaventosa, ma spaventosa solo per loro, insomma, perché al contrario noi l'abbiamo vissuta chiaramente in un altro modo, senza chiaramente poi esaltarci o enfatizzare o diciamo trovare lì cose che magari ancora non ci sono, ma con invece certezza di doverci confrontare con quella parte del globo, con le sue insorgenze, anche per magari impararne qualcosa, prenderne qualcosa e per seguirla, insomma, questa evoluzione, anche perché in quei paesi l'opposizione più o meno genuina, insomma, comunque è stata sconfitta sanguinosamente proprio un trentennio fa, laggiù un po' ovunque. È anche normale che oggi, insomma, ci si possa ricoagulare, insomma, e che anche magari formazioni politiche nuove, anche ispirate a percorsi di vera opposizione, insomma, e a salvaguardia delle condizioni delle persone più deboli, ecco, pensiamo che questi percorsi possano chiaramente rivitalizzarsi in una situazione come quella che si è creata in Tunisia, in Egitto. Dell'Egitto andiamo a parlare, insomma. Valentina, tu sei tornata da poco, le tue impressioni, hai già avuto modo tra l'altro di scriverle nel tuo blog, ecco, magari ce le riassumi qui.
Ma sì, guarda, le impressioni avute, purtroppo la mia permanenza in Egitto è stata comunque brevissima, 6 giorni, sono pochi per capire quello che sta accadendo, anche perché ho cercato di girare il più possibile. La situazione di piazza Tahrir, almeno come ce la siamo trovata davanti noi nella prima settimana di festeggiamenti, quella era proprio la settimana della gioia, il tutto si scandisce, diciamo, nel venerdì. Il venerdì precedente era stata la giornata della esplosione rivoluzionaria, così l'hanno chiamata, e quando, insomma, Mubarak ha capito che doveva cominciare ad andarsene abbastanza rapidamente, si è rifugiato nel suo castello a Sharm el Sheikh. Quindi io ho partecipato alla manifestazione del venerdì successivo, il primo venerdì libero, libero, diciamo, da quelli che loro chiamano gli haramie, i grandi ladri della storia d'Egitto, ladri perché ovviamente le richieste che fanno intanto è di aprire dei processi per corruzione non solo a Mubarak e famiglia, perché si parla un po' di tutta la sua famiglia, ma ovviamente a tutta la sua struttura, sia militare che politica, che ha alimentato il regime per anni, e soprattutto hanno c'è un elenco di personaggi e di quantità di milioni di dollari che si sono portati fuori dal paese, che è pubblico e che ha animato i primi giorni di rivolta e la tanta rabbia che è esplosa in quei giorni. La piazza Tahrir è stata popolata per 18 giorni senza un secondo di sosta, nessuno è tornato più a casa finché, quella era la parola d'ordine, noi da qui non ce ne andremo assolutamente qualunque cosa accada, e infatti è accaduto di tutto in quella piazza in quei 18 giorni. Si è visto un esercito che ha tentato, e devo dire, per me è anche molto difficile dire una cosa del genere, ma poi l'ho vista con i miei occhi, un esercito che comunque male non si è comportato, si è dal primo istante schierato. Quando parlo d'esercito parlo dei soldati, di quelli che ti trovi davanti, non certo delle teste, dei generali, che alcune sono saltate immediatamente dietro Mubarak, altre purtroppo, come possiamo immaginare, stanno ancora lì. Questa, se possiamo definirla rivoluzione, io la definisco rivoluzione, prima di averla vista con i miei occhi non lo facevo, la chiamavo la rivolta come dei gelsomini, la rivolta delle giornate della rabbia, invece comunque un inizio di vera e propria rivoluzione c'è, perché già tanto è cambiato e non facilmente tornerà come era. Tanto vuol dire anche il poter avere spazi pubblici e politici dove potersi incontrare e creare nuove organizzazioni. Appunto, la cosa importante di Piazza Tahrir, il risultato importante attuale di Piazza Tahrir, uno dei primi, perché si spera ce ne siano molti di più, è la nascita di nuove organizzazioni, quindi la presenza di una piazza che nessuno si immaginava così immensa, perché quando è stata chiamata quella manifestazione del 25 gennaio è stata chiamata da poche organizzazioni, tra cui anche Fratelli Musulmani, tra cui la coalizione del 6 aprile, che prende questo nome appunto da una giornata importante di sciopero generale nel 2008 che bloccò il paese, che creò insomma un minimo di appunto di coalizione tra strutture sia sindacali che tra associazioni di lavoratori di tutto il paese. Quindi fu una grande giornata di rivolta che creò un movimento che a quanto pare i suoi frutti li sta cominciando a tirare adesso, perché anche la presenza della coalizione è stata estremamente importante. Ma quello che volevo sottolineare appunto è la nascita di nuove strutture, ancora tutte in fieri, nel senso che ci sono costanti riunioni di creazione di questa che probabilmente si definirà come nome la coalizione dei giovani o la coalizione del 25 gennaio, quindi il giorno dell'inizio dell'occupazione perenne di Piazza Tahrir. Che poi la cosa simpatica, mi sembra che l'avevo già raccontato in una chiacchierata avuta da giù con appunto la radio, era il giorno della festa della polizia, quello. La polizia il 25 gennaio appunto ci sarebbe dovuta stare, l'ennesima parata, l'ennesima dimostrazione di forza e arroganza dell'apparato più odiato di quel paese, cioè proprio la sciurta, la polizia, quindi dipendente direttamente dal Ministero degli Interni, non l'esercito. La polizia è quella che ha gestito il potere di Mubarak in tutti i sensi, anche sotto forma di gestione dell'usura, c'erano queste squadre speciali dette Baltagheia, che in tutto il paese si sono sempre mosse, hanno sempre gestito il terrore sulla popolazione egiziana da tutti i punti di vista, sia quello del terrorizzare le fanciulle che magari tentavano di uscire di casa un po' più liberamente, quindi terrorizzare la gente comune, come tutti i negozianti, come tutte le associazioni di giovani e lavoratori che tentavano di nascere, erano delle vere e proprie squadracce, e da squadracce si sono mosse durante i giorni di Piazza Tahrir, perché sono quelle che abbiamo visto anche attraverso le nostre televisioni che un po' ne hanno parlato. Abbiamo visto quel giorno che la piazza, dopo una settimana di manifestazioni, fu caricata da truppe cammellate, come proprio nel vero senso della parola, nel senso che sono entrate da Kasr al-Nil, questo grande ponte sul Nilo che entra in piazza Tahrir, sono entrati appunto con decine e decine di cavalli e cammelli, bottiglie Molotov, più che ben organizzati, alcuni anche armati, a caricare i manifestanti. E lì c'è stato il terrore di un inizio di guerra civile, per chi non conosceva la situazione egiziana, per chi la conosceva e per gli egiziani stessi era semplicemente la Baltagheia, cioè le squadracce di Mubarak che tentavano di assaltare questo nuovo Egitto che voleva non voleva assolutamente tornare in casa, e a casa infatti non è tornato. Noi siamo arrivati lì che erano passati già 24 giorni dall'inizio delle proteste, e le strade del Cairo sono impressionanti. Per chi conosceva quella città precedentemente, è tutta un'altra città, perché c'è giorno e notte gente in giro. E ti dico che io sono stata lì che c'era il coprifuoco, c'è tuttora il coprifuoco in corso, un coprifuoco all'egiziana, come lo chiamano loro, ridendo, nel senso che si aspetta che scatti per andare appositamente a bersi un tè nei baretti che rimangono aperti appositamente, come anche messaggio, è uno dei tanti messaggi all'esercito che dice: sì, noi vi vogliamo bene, basta che ci fate fare quello che ci pare. Adesso l'esercito non si dovrebbe permettere di parlare. E invece, come dicevi tu nell'introduzione, questo un po' è avvenuto, nel senso che dopo 28 giorni di totale pacificazione tra la piazza e i soldati presenti per le strade di tutto il paese, c'è stato un cambiamento di atteggiamento. Venerdì scorso, con l'esplosione della situazione libica, la piazza Tahrir si è richiamata in corteo, e probabilmente nessuno degli apparati militari si sarebbe aspettato una quantità simile di persone, e soprattutto una quantità simile di persone che ha deciso di non tornare a casa, cosa che in questi giorni avveniva dopo l'una di notte, cioè già dopo due ore dall'inizio del coprifuoco. Quindi all'una di notte l'esercito per la prima volta ha mosso mano contro i manifestanti di Piazza Tahrir, e questo non era mai avvenuto. In più, anche in modo estremamente violento, sono stati utilizzati anche manganelli elettrici e pistole taser, quindi insomma è stato un attacco bello pesante contro la manifestazione, e nessuno se lo sarebbe mai aspettato. C'era un amore e una fiducia incredibile per l'esercito, soprattutto appunto per tutti i soldati che avevano, quelle poche volte che avevano ricevuto ordine di muovere contro i manifestanti, avevano sempre rifiutato qualunque genere, qualunque tipo di ordine simile. Quindi insomma un esercito che fino a quel momento, a malincuore quasi lo dico, si era comportato comunque bene, e anzi le uniche volte che ha sparato e ha sparato in aria, ha sparato contro la Baltagheia e la polizia che tentava di entrare in piazza. Quindi si è anche schierato mano armata, anche se non tirando, insomma, fortunatamente, contro chi tentava di bloccare tutto ciò. E ci sarebbe tanto a dire, nel senso che appunto queste nuove coalizioni che stanno nascendo sono estremamente interessanti, perché sono mosse da centinaia migliaia di giovanissimi e giovani, dove dentro c'è un po' di tutto. Nella coalizione dei giovani, per quanto riguarda quello che vedi al Cairo, c'è ovviamente un po' più di classe colta, nel senso che ci sono molti studenti, molte persone che riescono ad avere accesso ad internet, quindi anche che hanno possibilità di avere cellulari o computer, anche perché è un paese con poca presenza, al contrario di tutto il resto del Medio Oriente, di internet point o luoghi di socialità, anche con possibilità di accedere alla rete, come ad esempio tutto il Medio Oriente. Se vai in Siria, cioè non c'è certo la libertà d'espressione, ma c'è un internet point ogni 10 metri. Al Cairo neanche quello è molto facile. Cose interessanti che sono state, che appunto sono nate dalle mobilitazioni del 2008, e che ad esempio un esempio che si può fare anche per il livello di consapevolezza che questa nuova generazione vuole avere. Si vede proprio che è una generazione che vuole conoscere la situazione politica del proprio paese, ne vuole prendere parte, vuole appropriarsi della propria vita. Questo si vede pure perché in una città di 20 milioni di persone come il Cairo, fino a un anno e mezzo fa esistevano 3 librerie di numero, e di quelle librerie arabe all'antica che vendono gli hadith di Maometto, il Corano e qualche testo universitario. Non c'erano neanche librerie, non c'erano case editrici che potevano stampare determinate cose. Adesso solo nel centro città ci sono 45 librerie, questo fa capire, e sono sempre piene, e c'è una grande nascita di continue case editrici. Da quando è nata la rivoluzione, dal 25 gennaio, sono nate 5 nuove testate quotidiane solo che battono giornali sul Cairo, che vengono lanciate soprattutto da donne e giovanissimi ragazzi in giro nel traffico, per dire. E ovviamente i nomi dei giornali, senza sapere l'arabo te li puoi immaginare, sono l'Alba, il Nuovo Inizio, tutto qui. Quindi diciamo che per avere una vera e propria, per poter parlare veramente di una vera e propria rivoluzione, ce ne sarà, soprattutto per un paese come l'Egitto, che ha un'importanza strategica internazionale non da poco. Io ho battuto spesso come domanda a chi, alle persone con cui riuscivo a parlare di più, soprattutto questo Fadi Awad che volevamo provare a contattare ma non mi ha risposto, è un ragazzo, lavora in una casa editrice, appunto una di queste nuove case editrici che stanno cominciando a nascere in Egitto, e che è uno dei rappresentanti della coalizione dei giovani nata in piazza Tahrir, che quindi poteva esserci utile anche per capire queste ultime giornate. Il problema dell'Egitto è di capire anche se queste nuove coalizioni, primo, come arriveranno alle elezioni, quindi se realmente riusciranno a fondarsi in partiti e potersi presentare alle elezioni che in teoria dovrebbero esserci a settembre, data un po' ancora X, nel senso che non si sa se poi realmente ci saranno le forze già a settembre per realmente creare delle elezioni che possano essere minimamente, non dico libere, ma libere totalmente dalla vecchia guardia di Mubarak, perché insomma il processo di pulizia, se possiamo chiamarlo così, è molto lento purtroppo. C'è anche un desiderio dei capi di tutte le varie organizzazioni, quando parlo dei capi di organizzazioni parlo di organizzazioni laiche, come ovviamente organizzazioni religiose, sia copte, quindi sia cristiane che musulmane, e non solo la Fratellanza. Ecco, una cosa per cui si può già parlare di rivoluzione in gran parte avvenuta per quel che riguarda almeno gli spazi politici e sociali è questo della comunicazione tra religioni e soprattutto tra generi. Quindi questo è cambiato tanto in piazza Tahrir, l'ho detto tante volte anche dalla radio e l'ho scritto continuamente, c'è stata un'unione improvvisa e inimmaginabile anche il giorno prima di determinate strutture e organizzazioni che si sono fatte la guerra fino al giorno prima. Quindi la Chiesa Copta e tutti i pope della Chiesa Copta avevano sempre cercato di bloccare qualunque rapporto tra i loro fedeli e le piazze, cosa che non sono riusciti a fare, perché comunque la popolazione, che è gran parte di sfruttati, di affamati, c'è una situazione di povertà allucinante in quel paese, quindi comunque anche la popolazione copta, che è tantissima in Egitto, non ha assolutamente ascoltato i suoi dirigenti ed è scesa in piazza per manifestare, e quindi si sono dovuti anche adeguare a questo atteggiamento. La prima preghiera che hanno tentato di attaccare la polizia il primo venerdì in piazza era cordonata, questo non ce lo racconta nessuno, perché i nostri giornali devono parlare del pericolo islamico, del fatto che i Fratelli Musulmani si approprieranno di questa battaglia quando sono il 18% della popolazione, quindi comunque non lo posso, cioè è impossibile che avvenga questo in Egitto, quindi è demagogia occidentale del pericolo islamico che in Egitto attualmente proprio non c'è. Quindi per dire, la preghiera è stata garantita da un cordone di ragazzi copti che si riconoscono perché hanno sul polso tatuata la croce, e quindi cordonandosi a braccia in alto si vedeva questo cordone di polsi con croci che proteggevano la preghiera dei musulmani. Beh, questo non era mai avvenuto, anzi hanno chiesto, ci sono state scuse pubbliche dei copti ai fratelli musulmani, dicendo che loro avevano creduto sempre al regime, pensando che tutti gli attacchi che erano stati fatti nei loro confronti li aveva mossi la Fratellanza Musulmana. Ora hanno capito che l'avevano mosso le squadracce di Mubarak per alzare la tensione tra le varie fazioni. Insomma, questa è già una rivoluzione per un paese come l'Egitto, dove c'è stata un'immobilità totale politica, dove c'è stato un accusarsi continuamente tra le varie organizzazioni di attacchi anche pesanti, quindi pure di stragi, quando in realtà stanno cominciando a uscire fuori prove reali, che era tutto fatto dal Ministero degli Interni, dalle squadracce, la Balta Gheia, così si chiama, quella è la parola d'ordine, mettetevela in testa perché la sentirete quando si parla d'Egitto sempre, sono i veri nemici di quel popolo, la Balta Gheia, quella che adesso ti risponde: no, halas, non c'è più, è finita, puoi fotografare quello che vuoi fotografare le facce, mi dai, fallo, finalmente siamo liberi. Questo è comunque lo spirito di quel popolo adesso. Certo, è tutto da fare, perché i partiti ancora devono nascere, i reali partiti laici forti stanno in assemblee permanenti a discutere, hanno 8000 problemi da risolvere, soprattutto appunto fa pulizia e capire anche l'esercito da ora in poi che atteggiamento avrà, visto che sta cercando di rimandare tutti a casa fino a settembre, di abbassare il livello di tensione, di togliere la gente dalle piazze, far ritornare tutto normale, far ripartire l'industria del turismo, che è la cosa che brucia comunque a quell'apparato a cui adesso è stato dato il potere dall'esercito, in attesa di questa transazione democratica, che si vedrà poi come avverrà. I candidati reali che potrebbero vincere queste elezioni, non c'è niente di interessante, questo Amr Moussa che probabilmente vincerà, cioè non è, è comunque una persona che ha sempre servito gli interessi dell'esercito, dell'elite, cioè non è certo un rivoluzionario, comunque piace alla piazza perché è un uomo che è andato sempre abbastanza contro Israele e gli interessi americani, ma è un uomo che non si allontanerà mai dagli accordi, non è che aprirà il confine con Gaza, non è che bloccherà gli accordi di Camp David, insomma rappresenta comunque il passato, è un uomo che rappresenta il passato, sarà il probabile premier egiziano, per quello dico è tutto da fare, perché bisogna vedere chi si presenterà alle elezioni, quante sedie laiche e progressiste riusciranno a essere strappate da queste elezioni forse troppo frettolose, nel senso che settembre è vicino per costruire un paese.
Insomma, 30 anni di menzogne non si cancellano così d'un sol colpo, anche se l'impressione iniziale può essere chiaramente certo quella. L'Egitto, tra l'altro, è anche un paese davvero particolare e da un certo punto di vista anche paradigmatico in quell'area, insomma c'è una concentrazione di popolazione abnorme, una densità incredibile, sono tutti quanti ammassati insomma in questa striscia, anche lì chiaramente una povertà, come tu hai sottolineato, devastante, visto che la maggior parte della popolazione campa con uno, due, tre massimo dollari al giorno, e con però una coscienza anche dei propri mezzi e delle proprie possibilità, insomma, visto che c'è un grado di istruzione abbastanza elevato. La cosa che però ha colpito noi, insomma, sebbene poi magari una vera e propria un vero e proprio incontro, una vera e propria unità di intenti, insomma, tra movimento di piazza e movimento dei lavoratori nelle fabbriche non c'è stato. Indipendentemente da ciò, però, si è visto quanto in Egitto la situazione fosse un po' diversa rispetto a quella degli altri paesi, no? Perché comunque c'è una tradizione di lotte operaie abbastanza forte. Ci sono chiaramente nella memoria, insomma, dei tempi anche episodi che risalgono al 77, ma anche a pochi anni fa, al 2008, in cui ci sono stati ondate di scioperi abbastanza importanti, e soprattutto, insomma, poi alcuni distretti, in particolare c'è Mahal, ad esempio, oppure Helwan, dove si concentra l'industria dell'acciaio, che hanno un peso specifico dal punto di vista anche, diciamo così, delle reazioni, della mobilitazione, insomma. Il solo fatto che una delle sigle che ha promosso le giornate più importanti al Cairo, che si è denominata 6 aprile, lo ha fatto in ricordo delle giornate di lotta che sono iniziate nel 2008, proprio il 6 aprile, e diciamo a muoversi sono stati soprattutto proprio i proletari, gli operai dell'industria. Ecco, questa composizione così fortemente proletaria è chiaramente forse il dato che più emerge forza. Ribadiamo, magari non c'è stata una vera e propria saldatura, insomma.
Beh, diciamo che ci sono delle strutture che hanno tentato di evitare all'inizio questa saldatura, cioè ad esempio i Fratelli Musulmani, che non so, certo un'organizzazione progressista, vedevano con terrore l'inizio degli scioperi paralleli a questo grande movimento di Piazza Tahrir, hanno fatto all'inizio diversi appelli ai lavoratori di non scioperare, di continuare a mandare avanti l'economia del paese. Questa cosa, grazie a Dio, è stata bloccata, grazie a Dio, retaggio dal viaggio in Egitto, è stata bloccata immediatamente da questa enorme assemblea di giovani della coalizione dei giovani, quindi questo nuovo gruppo ancora trasversale e variegato che si sta muovendo, che ha tentato e ci è riuscito di convincere la Fratellanza Musulmana dell'importanza di unire le due lotte, cioè del fatto che stiamo a fare una rivoluzione, quindi blocchiamola questa economia egiziana, pazienza, dobbiamo bloccare l'industria turistica, va bene, blocchiamo tutto. I giovani e questa coalizione ha cercato appunto di fare questo salto e c'è riuscita, nel senso che cominciano a esserci anche riunioni e manifestazioni comuni. Certo, è ovvio che tutto ciò si muove in una città enorme come il Cairo, e le altre zone sono cioè le zone operaie ovviamente sono in tutt'altra zona del paese. Io sono stata a Mahalla, proprio quella città che tu nominavi, è una città che è vicino alla zona del Delta del Nilo, quindi stiamo parlando della zona più fertile del paese, la più vicina ai porti, e quella appunto dove il Nilo permette con tutti i suoi canali di rendere quella terra incredibilmente fertile. Infatti è la terra dei campi di cotone e dei campi di grano, sono posti meravigliosi. Io non ho visto una fabbrica aperta in tutta la zona del delta del Niger, del Nilo, per tutti i giorni che ci sono stata. Tutti i cancelli, ho provato per giorni a cercare dei lavoratori in sciopero, invece trovavo solo lucchetti su lucchetti, che va bene uguale, tutto era chiuso. A me mi accompagnava un signore, un professore di un liceo che ho conosciuto per strada, col quale riuscivo a comunicare un po' meglio che con gli altri, e quindi mi ha permesso di arrivare facilmente ai cancelli di diverse fabbriche. Stiamo parlando fondamentalmente di industria tessile in quella zona, e lui pure dice: io sono 54 anni che abito qui, quindi anche nelle giornate del 2008 tutto quanto contemporaneamente chiuso non si era mai visto. Poi purtroppo sono capitata negli unici due giorni in cui non c'erano lì manifestazioni di piazza, anche perché parliamo pure di una popolazione rivoltosa stremata, perché sono 28 giorni che vivono giorno e notte la piazza. A Mansoura, 4 giorni fa, Mansoura è a 6 km da Mahalla, ci sono stati anche scontri lì con l'esercito, sono state usate anche pallottole di gomma contro di loro. Quelle sono zone sempre state calde, sempre state molto militarizzate rispetto al resto del paese, ovviamente, con una forte presenza delle squadracce e della polizia di Stato, che ora è completamente scomparsa, non si vede più, quando si vede correre, allontanarsi dalla gente. L'altra, diciamo, parte industriale che sono riuscita a vedere abbastanza rapidamente solo in una zona è uno dei punti fondamentali dell'economia egiziana, cioè il canale di Suez. Quello è un paese che solo se avesse, tra virgolette, realmente nazionalizzato il canale di Suez, come aveva fatto Nasser, cioè che i soldi del canale di Suez fossero minimamente distribuiti in servizi, educazione, trasporti o quello che sia di sociale, già quello sarebbe uno dei paesi più ricchi del pianeta. Stiamo a parlare del canale di Suez, e non potete capire quanti soldi prende l'Egitto per ogni nave che passa, per dire. Quindi già quella, non sono stupidi gli egiziani, lo sanno che qua hanno un potere economico incredibile avendo quel canale, e lo vogliono al del popolo, vogliono rinazionalizzare tutto. E io ho visto un canale completamente fermo, parliamo di un porto di mare, come si suol dire, cioè di un luogo dove le navi entrano ed escono verso e fuori dal Mediterraneo a centinaia. Io in un'intera giornata e mezzo a Port Said, quindi sul Mediterraneo, all'uscita del canale, ho visto passare quattro navi. C'era il Mediterraneo, era un enorme parcheggio di barche, tutto ciò è fermo da giorni, quasi completamente, passa pochissima roba, perché tutti i lavoratori anche del canale di Suez, soprattutto giù a Suez, altra città dove c'è una presenza di lavoratori incazzati e sindacalizzati e militanti estremamente forte da anni, tanto che è la città che si è ribellata di più manu violenta in questi giorni. Cioè a Suez, il secondo dopo che è iniziata la rivolta della rabbia, non c'era una caserma in piedi, è bruciato tutto, per dire. Quindi c'è un livello lì di tensione, è stato molto alto, insomma. Diciamo che la città è stata liberata a Molotov nel primo giorno, cioè mentre altrove si è dovuto combattere un po' di più, e neanche così tanto violentemente, nel senso che ci sono stati poi reali pochi scontri, grazie a Dio pure pochi morti. Parliamo di 320 morti in tutto, che non so pochi, però se pensiamo a come poteva andare o come sta andando altrove, è andata proprio liscia. E per dire, a Suez i morti ce ne sono stati proprio giustiziati dalla polizia il primo giorno, poi ha bruciato tutto, per dire. E quelli sono lavoratori, non è che sono studenti o gente che sta su Twitter, quelli sono lavoratori del canale, gente strasfruttata che vede passarsi davanti i miliardi veri, perché ci sono le raffinerie di petrolio, c'è tutto in quella zona. In più c'è il passaggio navi, che loro sanno quanto frutta ai corrotti padroni che hanno avuto fino a quel momento. Quindi, insomma, per chiudere, perché poi il tempo è poco, se no togliamo completamente il tempo all'altra trasmissione, è una rivoluzione tutta da fare, ma al contrario di quello che accade altrove, c'è una forte presenza operaia, c'è una forte lotta di classe, c'è una volontà dei giovani molto laici e progressisti di unirsi ai lavoratori, di creare un'alleanza con tutte le confessioni religiose presenti. Non sembra, né leggendo i vari comunicati delle varie organizzazioni, né stando in mezzo alla gente, che ci possa minimamente solo essere un pericolo islamico, nel senso che appunto più di una volta l'ho detto, ma la Fratellanza Musulmana si è anche scusata con tutte le donne del paese, perché con tutte le non velate, le donne libere, diciamo, del paese, che hanno sempre denominato nemiche del popolo islamico e che ora sono diventate sorelle perché cucivano, mettevano i punti in mezzo alla piazza anche a loro, perché dormivano fianco a fianco con loro in piazza Tahrir, perché spaccavano i mattoni per creare pietre da lanciare, e perché voi immaginate, forse non lo immaginate se non conoscete il Medio Oriente, ma per uno della fratellanza musulmana riuscire a capire che è avvenuto questo, e che quindi una donna non velata e magari pure con un braccio scoperto ti ricuce perché è capace e sta con te a spaccare le pietre per fare la rivoluzione, quello già è un grande passo che l'Egitto ha fatto e che non torna indietro.
Va bene, insomma, hai detto delle cose davvero interessantissime. Purtroppo, insomma, noi siamo però costretti a chiudere, anzi ci scusiamo, insomma, con Eco Rice, che purtroppo si è visto rubare alcuni minuti della sua trasmissione. Una piccola domanda, però, anche se la risposta mi rendo conto che non può essere esaustiva, visto i minuti che abbiamo a disposizione, ma insomma, perché in molti, poi vedendo che casca Ben Ali, casca Mubarak, casca Gheddafi, in tanti poi si sono chiesti: ma c'è una regia occulta dietro tutto questo? Ecco, a parte il fatto che parere, insomma, personale, mi sembra un po' difficile che possa infiltrarsi
all'anima della regia occulta,
esatto, in così tanti paesi per manovrare e poi magari imporre chissà quale potere amico, insomma.
Ma guarda, loro lì si incazzano tanto quando si parla di questo, perché è stato scritto da tanti, anche dal Guardian, anche dal, cioè, insomma, dalle grandi teste del giornalismo internazionale, che ci poteva essere la CIA dietro o il Mossad o cose simili. Il Mossad, basta guardare le facce degli israeliani che sono spariti, nel senso che prima di poter fare un commento sulla situazione ci hanno messo 20 giorni, non sanno come gestirla, sono abbastanza impanicati. Io quello che ho visto con i miei occhi, penso che l'unico filo conduttore di tutto ciò, e scusate se escludo la Libia sempre nei miei discorsi perché per me è tutt'altro, ma quel che sta accadendo in Tunisia, in Algeria, in Egitto, in Yemen, in Bahrain, e speriamo anche in Giordania, sulla Siria c'è proprio poca speranza, comunque in Giordania sì, è l'unico filo conduttore, non c'è niente d'occulto, lo sfruttamento, è la fame, è la, il fatto che questa, quella popolazione araba vuole uscire da un medioevo economico, culturale, in tutto e per tutto, anche le stesse strutture religiose si sono rese conto che vivono in un medioevo culturale, politico, sociale, economico, e non ce la fanno più. Sono consapevoli delle risorse dei loro paesi, sono consapevoli dei diritti fondamentali dell'uomo e dei lavoratori, e si sono stufati. Questo secondo me è il filo conduttore. Escludo la Libia perché in Libia non c'è niente di tutto ciò, in Libia ci sono altro tipo di interessi, in Libia ci sono tre regioni che si sono sempre fatte la guerra, quindi ci sono dei clan familiari di cui io conosco anche poco le dinamiche, e penso che pochi di quelli che parlano in Libia adesso le conoscano veramente, quindi è anche difficile capire cosa sta accadendo. Ci sono degli interessi internazionali in Libia mastodontici, perché ci sono i gasdotti e gli oleodotti più importanti di tutta l'Africa del Nord, e soprattutto ci sono delle guerre tribali all'interno di famiglie e province, che so tre, che conosciamo relativamente, perché non c'è stato mai permesso di poter avere occhi reali vigili in quel paese, ovviamente, in questi anni di regime di Gheddafi, ma perché poi, insomma, sono anni luce lontane dal resto del panorama politico e sociale degli altri paesi arabi. Ognuno ha delle specifiche, in Egitto ci sono i copti che non stanno altrove, ma tutte queste specifiche sono essenziali per capire il panorama politico di un paese. In Bahrain c'è un potere dei quattro regnanti balordi miliardari sciiti, e c'è una popolazione affamata dei sunniti, sono loro che vogliono fare la rivoluzione. Certo, è difficile per noi pensare che fanno una rivoluzione con i sunniti, però bisogna capire le dinamiche dei paesi, quindi è ovvio che ci sono anche dinamiche religiose, e in Libia c'è tutt'altro, ci sono dinamiche tribali, ci sono dinamiche economiche internazionali di tutt'altro livello, quindi magari, ecco, lì se possiamo, dovremmo imparare a capire meglio cosa c'è, non perché penso ci sia la regia, io sono proprio complottista, anzi sono completamente contraria alle visioni complottiste in tutti i vari sensi, bisogna fare storia, per fare storia bisogna capire e vedere, purtroppo in Libia si capisce e si vede poco, ora io ne parlo poco perché ne so poco, però insomma in Egitto e in Tunisia c'è una lotta contro il neoliberismo, questo è sicuro, c'è una voglia di ridistribuire il potere sia economico e politico al popolo, c'è una voglia di distruggere le multinazionali che sfruttano, c'è voglia di uscire dai mercati internazionali, di rivedere gli accordi internazionali, questo è quello di cui parla la gente. Quindi lì c'è un articolo che io vi consiglio, per qualcuno legge bene l'inglese, è su Al Jazeera English, è un articolo interessante, si chiama proprio le rivolte contro il neoliberismo, è scritto da un autore anonimo, si firma Abu Atrish, ma è un egiziano che blogger anonimo che Al Jazeera pubblica, specificando anche che è completamente libero, non hanno cambiato una riga, anche se non è l'idea di Al Jazeera, per dire, se vi capita leggetelo, è negli approfondimenti di Al Jazeera, ed è un articolo estremamente interessante che ci parla appunto della differenziazione delle lotte di questi paesi e di quanto Tunisia e Egitto siano probabilmente le prime uniche lotte adesso reali contro il neoliberismo e contro il potere economico mondiale attuale.
Bene, allora insomma, se una rivoluzione può avere successo è perché insomma non deve finire, ma deve proseguire nel suo intento, e speriamo che quello che succede, che speriamo che sia quello che accadrà da qui a breve, insomma,
Inshallah,
in Egitto e negli altri paesi vicini. Grazie Vale.
Grazie a voi.